Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'orazione, la preghiera che inizia questa Eucaristia è molto importante per noi e deve diventare la nostra preghiera quotidiana. Pregheremo che la grazia di Dio, la grazia del suo Spirito ci cammini davanti, ci preceda e ci accompagni sempre. Senza l'aiuto del Signore, senza la sua presenza e anche senza la nostra preghiera che Egli veramente ci preceda con la sua grazia, noi non siamo affatto sicuri di camminare nella verità. È una preghiera che è molto vicina anche alla preghiera che scelse Don Giuseppe e che ha messo in testa alla nostra piccola regola, che il Signore ci preceda. Ecco, questo facciamo tesoro oggi, anche per i prossimi giorni, di questa preghiera. Iniziamo invocando non soltanto su di noi, ma anche su tutti gli uomini, la misericordia di Dio. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Ti preghiamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 25, dal versetto 6 al 10a. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 4, versetti dal 12 al 20. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni, ricevuto da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 22, versetti 1-14. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono, li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Guardiamo insieme a quello che il Signore oggi ci può dire a ciascuno. A ciascuno il Signore parla se apriamo il nostro cuore. Nella prima lettura abbiamo una visione del profeta Isaia su quello che Dio farà alla fine, una grande speranza di radunare tutta l'umanità, tutti i popoli, a un grande banchetto. Questo banchetto si terrà su questo monte, dice il profeta. Voi vedete, proprio all'inizio della lettura, nel capitolo 25 di Isaia, si parla di questo monte, che è il monte del Tempio. Siamo a Gerusalemme, è un monticello da ridere di per sé. Per Isaia è molto importante, io non posso tirarla in lungo su questo, ma all'inizio del libro di Isaia c'è un'altra visione, anch'essa molto singolare, che guarda il futuro e dice che questo monte si diventerà più alto di tutti i monti della terra e tutti i popoli correranno, scorreranno spontaneamente verso questo monte, verso Gerusalemme, verso il luogo dove abita Dio. Metteranno via tutte le inimicizie, smetteranno di far la guerra, distruggeranno tutte le armi, così dice Isaia, e andranno a imparare a Gerusalemme la via del Signore, la legge del Signore. E poi appunto per questo ci sarà la pace universale. Più avanti abbiamo questa ulteriore grande visione che abbiamo ascoltato, dove si parla di un grande banchetto. Poi viene specificato l'opera di Dio, eliminerà la morte per sempre. Quindi comprendiamo che non è qualche cosa di umano, della nostra situazione attuale, eliminerà la morte per sempre. E poi ancora, consolerà ciascuno. Dio sarà per ciascuno come una madre che consola il figlio. Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Allora, avendo davanti questa speranza, questa grande visione del profeta Isaia, noi possiamo, così ci suggerisce la liturgia, guardare al Vangelo di oggi, dove è una parabola di Gesù, dove il punto più importante, centrale, è il problema di questo re. Perché poi il comportamento che viene descritto è un po' strano. Il punto centrale è il problema di questo re che fa le nozze del suo figlio. Chi è che non andrebbe alle nozze regali? Tutti, no? Se fosse invitato, mica tutti possono presentarsi così. Se la regina Elisabetta fa le nozze di un suo nipote, non è che io posso andare lì per partecipare, bisogna essere invitati. E questo re è così, aveva gli invitati, e per la disgrazia di questo re gli invitati non vanno. Noi potremmo chiederci, ma è una cosa strana, come mai gli invitati non vanno? Sta di fatto comunque che nella logica della parabola il re ha fallito, deve risolvere il problema. La cosa centrale sono le nozze del figlio. Il regno dei cieli è come un re che fa le nozze per il suo figlio. Qui non ce la fa. Non ce la fa a fare queste nozze. Beh, voi fareste le nozze regali con la tristezza di una sala vuota? No. E allora che cosa fa questo re? Chiama dentro tutti, senza distinzione, senza guardare se uno è una persona per bene oppure no, se uno è pronto o no. Tutti devono entrare in modo che la sala sia piena. Ecco il regno di Dio. Il regno di Dio, come ce lo racconta Isaia, è quello che farà Dio alla fine. Il regno di Dio, come ce lo racconta Gesù qui, è quello che Dio sta facendo adesso. È quello che sta facendo adesso. Cioè, chiunque è invitato, chiunque. Buoni e cattivi, dice. Chiunque è invitato, perché? Perché la cosa fondamentale per Dio è fare le nozze del suo figlio. Che nozze sarebbero se non ci fosse nessuno? Dio ha mandato il suo figlio perché diventasse il primogenito, il primo tra molti fratelli. Tutti sono invitati a essere fratelli del figlio. È quello che avviene in tutta l'umanità, è quello che è la grande promessa di Dio e anche di Gesù qui. Voi mi direte, sì, però finisce male. Il Vangelo finisce un po' male. È vero questo, perché poi il re entra a vedere i commensali e ne trova uno che non ha la veste nuziale. E quindi ci si chiede chi rappresenta questo tale. Agostino dice, abbiamo letto stamattina, che la veste nuziale è l'amore, l'amore reciproco. Forse si può anche aggiungere altre cose, certamente questo è il vertice. Intende dire che sempre e comunque noi siamo invitati ed entriamo nella sala delle nozze. Per entrare non c'è bisogno di niente. È dopo che bisogna mostrare di aver capito che siamo alle nozze e che viene il re, quindi bisogna essere vestiti bene. In questo caso vestirsi bene non sono i vestiti, ovviamente. Vestirsi bene vuol dire rendersi conto della grande grazia che ci è fatto di essere dentro la sala. Non è ancora la nostra qui, non è ancora quel banchetto di cui parla Isaia, però è già l'inizio. È già l'inizio, questo vuol dire Gesù. Può sembrare di no, è perché ci vuole la fede per capire questo. È un dono anche la fede, non tutti hanno questa luce, ma a chi è fatto questo dono può capire che, come dice Gesù, questo banchetto in realtà è già iniziato. E noi potremmo concludere la nostra riflessione dicendo che è vero questo, è vero sempre, è vero soprattutto quando facciamo l'Eucarestia. Che cos'è l'Eucarestia? L'Eucarestia è una comunione fra di noi, attraverso un dono che riceviamo, lo stesso Spirito che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che riceviamo grazie a Gesù, grazie al ricordo di Gesù, cioè grazie all'Eucarestia, grazie alla comunione. Quando comunichiamo con la morte, col pane e il vino, col corpo e il sangue di Cristo, noi comunichiamo con che cosa? Certo con Gesù. Ma perché il pane e il vino? Perché il corpo e il sangue di Cristo? Comunichiamo con Gesù che ha dato la vita per noi. Comunichiamo con Gesù nell'atto supremo del suo amore. Questo ci unisce, ci rende un corpo solo, un'anima sola. Ecco, ci prepara al banchetto finale. Chiediamo di poter partecipare sempre così all'Eucarestia. C'è anche nel Salmo un aiuto, nel Salmo che è stato letto da Barbara, che si accinge a fare un pellegrinaggio in Terra Santa insieme alla parrocchia, a Don Ubaldo. Anche nel Salmo si dice questo: davanti a me tu prepari una mensa. E prima si dice che Dio ci consola. La traduzione non dice proprio così, ma il testo vero dice così: il tuo bastone, il tuo vincastro mi consolano. La presenza del Signore, che è come un pastore, che ci custodisce, ci protegge, ci consolano, perché abbiamo bisogno di questa consolazione. Anche il Salmo lo dice: anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. E la tua protezione mi consola. Fino a l'Eucarestia è questo banchetto, un banchetto transitorio, ma ha qualche cosa di eterno, perché comunichiamo con il Signore Gesù che è risorto.